Sono molto grato di questo invito, grazie delle parole di introduzione che hanno poi inculturato la figura di Carlo Carretto nella situazione di Vercelli, nella storia della chiesa di Vercelli. Mi sentite tutti? Ci sono diversi approcci possibili di una figura così complessa che attraversa da protagonista la storia della Chiesa universale, della Chiesa cattolica in Italia in particolare. E sarebbe ipoteticamente non priva di interesse, direi anzi, interesse fondamentale l'approccio al Carlo Carretto mistico, alla sua spiritualità, alla funzione profetica che per lui aveva il deserto, non solo il luogo dove ripensare la storia, la vicenda umana, la vita e la morte, ma un luogo da cui fare storia. Ma io ho preferito, e altri approcci possibili potrebbero essere, ad esempio, quelli che metterebbero in rilievo il tipo di la visione dell'apostolato dei laici che Carlo Carretto, non senza tensioni, contraddizioni personali, una vicenda storica, ha infine raggiunto e testimoniato validamente per l'intera Chiesa cattolica, direi alle soglie del Concilio Vaticano II, eccetera. Il Carlo Carretto pedagogo, il Carlo Carretto educatore delle coscienze. Ci sono diversi approcci e questa sera io ammetto preliminarmente che non tratterò di questi aspetti fondamentali di una vicenda, di una figura talmente complessa. Io ritaglierò di questa figura unicamente e per scelta, diciamo, epistemologica, fondamentale, che mi vorrete perdonare, per evitare così enciclopedismi attualmente, dal punto di vista storiografico attualmente impossibili, ritaglierò della figura di Carlo Carretto, della sua vicenda biografica, soltanto l'aspetto che riguarda la vicenda travagliata dei rapporti fra Chiesa e società politica in Italia dal dopoguerra in avanti. Direi che questa vicenda ci raggiunge, ci tocca nel travaglio della Chiesa cattolica in Italia, del suo laicato ai nostri giorni. E per questo ritengo che sia estremamente ancora utile rifarsi al modo con cui in tutt'altri contesti, con un problema così premente, incombente come quello che era rappresentato dal comunismo internazionale, il comunismo italiano nel primo dopoguerra, dalla guerra fredda, dalla tensione fra i blocchi, eccetera, è ancora valida, a mio avviso, la figura di Carlo Carretto. Parlare di Carlo Carretto oggi non è, neanche da questo punto di vista, senza toccare deliberatamente gli altri aspetti pur attualissimi della sua vicenda spirituale e politica, parlare di Carlo Carretto non è parlare di una figura arcaica della storia della Chiesa, è parlare delle contraddizioni e dei compiti che toccano a un cristiano nella vicenda della Chiesa, della società civile. Il confronto col comunismo è considerato un fattore dominante della politica della Chiesa negli anni subito successivi alla Seconda Guerra Mondiale. E questo confronto assume nel pontificato di Pio X II i connotati di una lotta per la sopravvivenza della civiltà umana e cristiana. È per questo che la distinzione fra politica e religione, tra santità e storia, è una tensione che forse non ha trovato ancora una sintesi, se non rare comunità, rare persone, che è ancora un problema aperto nel cristianesimo attuale. È per questo che la distinzione fra politica e religione appare disagevole tanto più agli occhi di Pio XII, che discorge il rischio di una rinuncia dei cattolici alla mobilitazione necessaria nella società per difendere la cittadella in pericolo. Al Congresso Mondiale per l'Apostolato dei Laici, il Papa non esita a denunciare quei cattolici che vogliono confinarsi nel religioso puro, tendenza che considera nefasta, mentre incoraggia a realizzare una compenetrazione, cito, una compenetrazione reciproca dell'apostolato religioso e dell'azione politica, perché, dice, continua la citazione, è sul terreno politico che si dibattono e si dettano anche le leggi della più alta importanza. Compito dei cattolici è per il Papa non solo incidere con la testimonianza evangelica sul destino eterno degli uomini, ma anche influire sul destino della società temporale. Nel pontefice non sembra non esistere separazione dell'ordine religioso e dell'ordine politico, in un'ottica che qualcuno ha giudicato ultramontana. Tuttavia, l'insistenza sull'unità fra religione e politica incontra uno scenario cattolico che anche in Italia non si lascia facilmente ridurre a una acquiescenza passiva. Da una parte è difficile non trovare ragioni di conferma di quanto un pochino più tardi avrebbe deplorato Giuseppe Lazzati circa, cito, l'incapacità della maggioranza dei cattolici di pensare politicamente a causa di un difetto radicale di cultura politica. Ricordo anche una conferenza meritatamente celebre del cardinale Carlo Maria Martini a Camaldoli nel 1987, poi rifluita in un libro che ha riunito tutti gli interventi, i principali interventi del cardinale medesimo, Israele, Radice Santa, edito da Vita e Pensiero pochi anni fa, e nella quale si indicava lo scisma originario del cristianesimo. Quello che colpì e incise l'unità originaria tra la componente giudaica e la componente cristiana. E questo scisma ha delle conseguenze fino ai nostri giorni, perché rende difficile, disagevole al cristiano oggi assumere l'autonomia della politica, la sessualità umana, l'economia, eccetera, come problemi non separati dall'ordine religioso e nemmeno integralisticamente accorpati, ma affrontati laicalmente in una giusta secolarità. E quindi sarebbe superfluo indicare l'importanza del recupero di questa dimensione originaria, di questo risarcimento dello scisma originario, al fine di ritrovare infine positivamente questa tensione tra fede e storia, tra santità e politica, ritrovare una sintesi feconda tra questi due poli di una tensione che attraversa l'intera spiritualità cristiana, affinché appunto si tratti di una spiritualità cristiana, cioè inevitabilmente, doverosamente incarnata e non ellenisticamente evasiva. Il cattolicesimo era stato ampiamente diseducato ad un senso maturo della responsabilità politica dall'attendismo anche delle gerarchie ecclesiastiche di fronte alle incertezze del futuro democratico dopo la crisi del regime fascista. Operazioni come la lettera a Badoglio indicherebbero più una coscienza della provvisorietà della situazione, il rozzo tentativo di assicurarsi degli spazi nei gangli organizzativi lasciati liberi dalla caduta del regime, in campo assistenziale e ricreativo, che non un definito progetto di ascendenze monarchico-autoritarie. Però visibile una sottovalutazione netta del problema della democrazia politica, che limita gravemente l'efficacia della formazione delle coscienze da parte della Chiesa e delle sue formidabili associazioni. Anche negli ultimi anni della guerra, ha ricordato Guido Formigoni, la necessità dell'educazione politica dei giovani veniva letta nell'ottica prevalente della prevenzione di scelte sbagliate più che di una loro acculturazione democratica, senza contare l'accentuazione o quasi ossessiva per certi aspetti sulle questioni sessuali, sulla purezza, eccetera, eccetera, tutte santissime cose, ma avulse da un affrontamento della questione della sessualità dal punto di vista, anche dal punto di vista pedagogico, maturo. Ecco perché è interessante notare quanto ricordare quanto diceva Luigi Gedda in un convegno dei dirigenti della Gioventù Cattolica nel novembre del 1944: è necessaria un'azione positiva che consiste nell'educazione dei cattolici affinché vedano la politica come impostazione morale della vita e quindi colgano subito le deviazioni e i pericoli che ci sono nei partiti di sinistra. Fin dall'inizio la preoccupazione non era tanto quella di costruire e formare delle coscienze democraticamente fondate. Quindi quando noi abbiamo dei problemi oggi con una certa immaturità o inadempienza dei cattolici sul fronte democratico, una certa fragilità della nostra democrazia, anche dal punto di vista così dei pronunciamenti della Chiesa, anche quelli ufficiali, quando si può al limite dubitare che ci sia una discriminante indiscussa sulla questione democratica da parte della gerarchia ecclesiastica e quando si vedono delle oscillazioni nell'elettorato tradizionalmente cattolico a questo proposito, cioè bisogna tentare di vedere se per caso tutto ciò non sia il frutto di una opzione che fin dall'inizio, non dico dagli anni della incubazione democratica cattolica indiscussa di valore fondamentale durante il regime fascista, ma almeno nel dopoguerra, quando più che lavorare per costruire una cultura democratica nel cattolicesimo si è preferito appunto puntare quasi tutte le energie sulla opposizione, sulla difesa della cittadella assediata e sull'opposizione al comunismo, che era un obiettivo evidentemente necessario, ma tanto più sarebbe stato convalidato quanto più l'opzione fondamentale fosse stata quella della democrazia, anzitutto, piuttosto che quella dell'arroccamento dei cattolici intorno a valori di civiltà cristiana. La politicizzazione della vita religiosa italiana che deriva da queste opzioni è veramente pervasiva, tutti lo riconoscono, ma non avviene senza incontrare delle resistenze. È stato notato che la cultura fondamentale che struttura il cattolicesimo in questa congiuntura ricostruttiva del paese è tipica di ogni pretesa di cristianità e dunque fortemente debitrice di elementi propri del cattolicesimo intransigente dei fine Ottocento, con la riproposizione delle tesi sulla crisi irrevocabile della modernità e sul ritorno della Chiesa, società perfetta, al centro della società come fattore di salvezza anche civile. È necessario considerare l'importanza avuta nella maturazione democratica del cattolicesimo italiano dalla partecipazione di molti militanti dell'azione cattolica, in particolare della gioventù cattolica, alla resistenza ai nazifascisti. Precisamente in nome di quei valori fondamentali della civiltà cristiana che erano calpestati o misconosciuti dal regime. Questa partecipazione risulta particolarmente significativa in Piemonte, da dove vengono sia Gedda che Carlo Carretto, nativo di Alessandria, 1910, 2 aprile, per assumere responsabilità direttive in Azione Cattolica a Roma, il primo nel 1934, il secondo nel 1946. È in questa differenza cronologica che potrebbe essere rintracciata una delle cause della diversa sensibilità dei due personaggi sul problema della democrazia politica. Entrambi hanno attinto all'originaria cultura cattolica intransigente, tipica di molto cattolicesimo del Piemonte, ma questa cultura trova in Carretto un'interpretazione sofferta, ma sostanzialmente di segno non integralistico, che rinvia ad una diversa accentuazione dell'esperienza democratica fatta nel contesto piemontese durante la resistenza antifascista, e di cui il processo e la condanna del giovane avvocato cattolico antifascista Renato Guillermin rappresenta solo l'apice più visibile. In effetti sarebbe difficile altrimenti spiegare la genesi di una specificità ad un tempo spirituale e democratica che connota l'arco intero della vita di Carretto, con una coerenza che attraversa senza fratture sostanziali i suoi vari passaggi, dalla responsabilità di presidente della GIAC alle sue dimissioni, dal deserto agli interventi pubblici in fasi cruciali della vicenda politica in Italia. Già in una risposta a padre Lombardi nell'inverno del 48, Carretto prende le distanze, e vi prego di sottolineare il tempo, cioè inverno del 48. Carretto prende le distanze dalla crociata lanciata dal combattivo predicatore gesuita, al quale fa notare, cito, che ogni laico, in quanto cristiano militante, è impegnato su tre fronti: il fronte politico-sociale, il fronte dell'azione cattolica e il fronte della propria spiritualità. I fronti sono bene distinti e non devono essere confusi. Fine della citazione. Egli dichiara senza esitazione di voler considerare la spiritualità la vera forza dei cristiani. Il lavoro più duro, dice, non è organizzare, ma pregare. Non fondare opere, ma vincere Satana. Dello stesso avviso Carretto si dichiarerà in un incontro con padre Lombardi il 30 settembre del 65. È richiesto in confidenza se egli abbia mai pensato che le dimissioni da presidente della Gioventù Cattolica siano state una fuga. Ecco la risposta a quale ho letto nel diario del gesuita Microfono di Dio, cosiddetto. È persuasissimo di no che ha risposto a chiamata di Dio, che c'è estremo bisogno di contemplazione, troppa azione in Italia. Se il clero italiano meritasse un'ora al giorno, la Chiesa italiana farebbe un balzo enorme. No comment. Occorre notare che già nel 49 si trova inclusa nell'analisi svolta da Carretto sui mali giovanili del tempo l'indicazione non solo dell'influenza del comunismo, della massoneria, del protestantesimo, ma anche del neofascismo, che in ambito cattolico non è privo di simpatie in quel tempo. È già presente del resto nei suoi interventi la polemica contro il cristianesimo borghese, uno stereotipo critico della cultura intransigente, nel quale tuttavia Carretto individua anzitutto il pericolo di un cristianesimo, come dice, convenzionale, di pura facciata, che disgiunge la fede dalla vita. Certo, le distinzioni e le riserve sono in sordina nella grande congiuntura del 48, in vista dello scontro elettorale del 18 aprile, che Carretto definisce scontro da cui dipende la salvezza o la rovina dell'Italia. A maggior ragione i confini fra religioso e politico sfumano nell'appello rivolto dal Papa ai cattolici italiani perché esercitino nel paese un potere cui la Chiesa stessa li candida. Nello stesso tempo vengono considerate con diffidenza le posizioni di coloro che, come Lazzati, sottolineano i pericoli della confusione fra politica e religione anche per la missione della Chiesa nella società. È da notare poi che a questo proposito che il candidato di Monsignor Montini per la carica di presidente della GIAC a quel tempo non era Carretto, era Lazzati, e che Gedda insiste fino ad presso il Vaticano fino ad ottenere che a quella carica sia infine designato Carlo Carretto, perché a quel tempo Carlo Carretto condivideva in parte l'impostazione appunto di cultura intransigente, ma che poi prende una piega diversa rispetto a quella assunta da Gedda. Il clima di contrapposizione instauratosi nel paese all'inizio della guerra fredda, le persecuzioni della Chiesa nei paesi man mano integrati nel blocco sovietico favoriscono lo sviluppo di questa linea che militarizza di fatto il campo apostolico e dispone la stessa azione cattolica su una linea di strategia di conquista. Ancora di più che in passato, l'aspetto organizzativo finisce inevitabilmente sotto la pressione delle contrapposizioni politiche per assumere, di fronte alla compattezza ed efficienza attribuiti all'organizzazione del Partito Comunista, un peso decisivo. Secondo il disegno di Gedda, sembra si sia convinti che una perfetta organizzazione possa surrogare i deficit di cultura e assicurare alla Chiesa il migliore successo nel recupero delle masse dei lontani. Secondo la storica dell'Azione Cattolica Liliana Ferrari, contarsi, allargare le proprie file, fondare nuove associazioni, questo è lo sforzo dell'immediato dopoguerra nella ricerca di sempre nuove tecniche di conquista, nell'imporsi di una vera mistica del numero, in cui finisce per trasfondersi tutto lo slancio con cui i militanti dell'Azione Cattolica erano usciti dalle sedi alla fine del conflitto e in cui trova sbocco il potenziale di energie accumulato in anni di silenziosa preparazione. E qui gli imponenti raduni nazionali, le adunate traboccanti in Piazza San Pietro, e il lavoro organizzativo. Vi si esprime non soltanto una esibizione di potenza come appariva nelle caricature del tempo, vi si esprime anzitutto il convincimento condiviso da decine di migliaia di iscritti. L'imponenza di tali testimonianze collettive non possa mancare di travolgere le resistenze che tengono tanti lontani dalla Chiesa. Malgrado il grande impegno organizzativo, l'apoteosi dei 300.000 baschi verdi in Piazza San Pietro per l'80° della Gioventù Cattolica l'11 settembre del 48, il modello geddiano si mostra incapace di universalità. Tra Rami Adulti e JAC, organizzazioni di massa e movimenti intellettuali più aperti ai fermenti del cattolicesimo francese, si aprono delle divaricazioni che attengono al modo diverso di concepire la Chiesa, di vivere la laicità cristiana, di considerare la centralità della democrazia, di ridisegnare in uno Stato pluralistico un rapporto corretto fra la Chiesa e la democrazia cristiana. La polemica tra Gedda e Lazzati, prima, poi il progressivo logoramento del rapporto fra Gedda e Carretto, non costituiscono che i presagi di questo disagio interno. E questo nel 1950 si fa più acuto per il fallimento della più imponente delle crociate lanciate da Pio X II, quella del grande ritorno dei comunisti in occasione dell'anno santo. E d'altra parte è proprio in quell'anno che Carretto comincia a marcare formalmente la sua distinzione rispetto alle opzioni della Chiesa ufficiale, perché proprio in quell'anno lancia la campagna sulla vita interiore. Il Vaticano si lancia nella organizzazione della conquista, Carretto lancia nell'azione della JAC la campagna per la vita interiore. Crescono i settori dell'azione cattolica che si esprimono criticamente verso una linea di presenza tutta risolta nell'esteriorità, priva di sufficiente serietà teologale. Le contraddizioni interne della società italiana, la riscoperta del problema del mezzogiorno e di quell'epoca, l'uva puttanella di Scotellaro, uno dei libri più duri che pongono il problema del mezzogiorno all'attenzione dell'opinione pubblica, il dramma angoscioso dei giovani in cerca di lavoro, l'esordio dei grandi movimenti di migrazione interna verso i miraggi industriali del nord, verso la capitale. Tutto ciò rende meno trionfalistico e superficiale l'approccio allo stereotipo di un'Italia ufficialmente cristiana. Comincia la grande stagione culturale della secolarizzazione. E forse non c'è una sufficiente attenzione culturale a tutto ciò e anche alle contraddizioni, non solo anche religiose, che questo processo che cominciava avrebbe scatenato all'interno della società civile e del cattolicesimo italiano. I temi delle ingiustizie sociali della povera gente vengono affrontati con strumenti analitici dei settori dei lavoratori e degli studenti, non senza spunti critici nei confronti della Democrazia Cristiana, criticata perché inadeguata a tradurre in realtà le speranze di dar vita ad un nuovo ordine sociale più giusto. Decisivo l'impegno nella JAC per un'appropriazione personale della fede, per la liturgia, per la frequentazione biblica. Erano questi gli strumenti sui quali spuntava per contribuire ad una riforma interiore della pratica religiosa popolare a partire dalle élite associative giovanili. Su questo terreno si sviluppano i semi della crisi, che sposta progressivamente il gruppo dirigente della JAC dalla linea di Jeddah, finendo per mettere in discussione l'orientamento stesso definito per l'azione cattolica dal pontefice. Questo spostamento è determinato sì da una disponibilità progressista alle esigenze sociali, in contraddizione col conservatorismo del presidente generale dell'azione cattolica, ma anche, forse anzitutto, dalla sempre più chiara avvertenza della necessità di distinguere il fine proprio della Chiesa da quello proprio dell'azione politica. Nella lettura di Delubac, di Jacques Maritain, di Mounier, gli autori più citati nella stampa della JAC dell'epoca, il gruppo dirigente della Gioventù Cattolica cerca un modello di laicità cristiana che postula la rivalutazione del messaggio spirituale della religione, al di là dei suoi particolari consumi politici e ideologici. È attiva l'intuizione nel gruppo dirigente della Gioventù Italiana dell'Azione Cattolica del tempo che se la Chiesa non riesce a disgiungersi evidentemente dal compromesso tra lo spirituale e il politico, se non esce dalla stagione della cristianità, dal neocostantinianesimo, eccetera, finisce per perdere di universalità, di rendere incredibile il suo messaggio, poco credibile il suo messaggio. E dall'altra parte è attiva l'intuizione che soltanto un recupero della spiritualità da parte della Chiesa, quindi un lavoro in profondità, avrebbe potuto dare al messaggio della Chiesa quella forza, quella forza spirituale e religiosa che avrebbe poi reso significativi ed efficaci anche dal punto di vista etico e politico i suoi messaggi. Era questa inversione che veniva intuita come fondamentale per la riforma della Chiesa, ma anche per la riforma della politica in Italia, per evitare degenerazioni di tipo consumistico, secolaristico, appiattimenti sul modello liberistico, in fondo, da parte della dottrina sociale della Chiesa. Ed è per questo che la JAC si dispone naturalmente a difesa dell'autonomia delle scelte politiche dei cattolici, in particolare di De Gasperi, in occasione dell'operazione Sturzo del 52. È proprio perché crediamo nella grandezza della missione apostolica, scrive Vladimiro Dorigo in Gioventù, il giornale della JAC, che vogliamo conservarla integra, esente da interessi contingenti terreni, più capace di influire sulle pecore uscite dal gregge. È proprio perché crediamo nella dignità della persona umana e nell'insostituibile funzione della democrazia come regime politico, come costume, che vogliamo accettare fino in fondo le sue regole e conservare di fronte agli attacchi di forze aberranti la sua vitalità garante della libertà e dei diritti comuni. Gioventù, 9 marzo del 50. Si deve allora venire a dire nel 95 che queste cose non erano state dette. Erano state dette erano state anche non ascoltate. Ed è notevole che proprio coloro che in gioventù, minoritari se volete, nella Chiesa ufficiale del tempo, insistevano per la spiritualità della Chiesa, erano coloro che insistevano nello stesso tempo per il recupero e la rifondazione di una cultura democratica, perché era lì l'investimento da fare. Le due cose andavano insieme. Lo stesso Carretto, in un celebre articolo intitolato Autocritica, che marca una rottura, in qualche modo una tappa della sua biografia, pubblicato in Tecnica d'Apostolato, un piccolo giornalino interno, ottobre-dicembre del 1951, promuove il dibattito sulla sufficienza o meno del modello gettiano, diciamo, burocratico organizzativo dell'azione cattolica. Con serietà, cito, con serietà e tenacia l'azione cattolica ha costruito un apparato organizzativo che fa impressione solo a vederlo. Migliaia di indirizzi, piani organizzativi, statistiche testimoniano la costruzione di un'arma potente, moderna, adatta. Ma possiamo fare qualcosa per migliorare la situazione? Illuminati dall'esperienza passata, siamo contenti del nostro... Domanda. Illuminati dall'esperienza passata, siamo contenti del nostro schieramento e della nostra efficienza? Non sentiamo il bisogno di ripensare con più impegno ai motivi della nostra azione? Quali sono le nostre deficienze? Una conversazione con Don Arturo Paoli, allora vice assistente della Giacca Nazionale, ci permette di ricostruire la vicenda politico-religiosa di quel periodo con la fedeltà della testimonianza diretta. Don Arturo riferisce in particolare di frequenti incontri suoi e di Carretto con Gasperi, nei quali il Presidente del Consiglio insiste nel sottolineare drammaticamente la natura laicale della Democrazia Cristiana e critica fortemente Jedda a causa di una visione politica che giudica conservatrice e clericale. Citazione: se Jedda vuol far politica, che venga nel partito, dice De Gasperi, ma non la faccia nell'azione cattolica. Un incontro è ricordato fra tutti, quello in cui De Gasperi parla delle pressioni di alcuni circoli vaticani affinché egli si adoperi per mettere fuori legge il Partito Comunista. Chiara la presa di posizione del Presidente, cito, io le forche in nome di Cristo non le alzerò mai, preferisco dare le dimissioni, ma non mi macchierò mai di questa condanna. Questi incontri con De Gasperi rafforzarono, secondo Don Paoli, la convinzione del gruppo direttivo della GIAC circa la necessità di separare la politica come azione autonoma del laicato dalla Chiesa, che non poteva intervenire così apertamente nelle decisioni politiche. Paolo ricorda di aver accompagnato Carretto nel 1951 ad una udienza del segretario del Santo Uffizio, Cardinale Giuseppe Pizzardo, il quale non gli parlò che della necessità di combattere il maritanismo, considerato la vera eresia della quale sarebbero stati affetti sia la Fuci che gli intellettuali cattolici del tempo, e che soltanto 14 anni più tardi entrerà nello spirito della lettera del Vaticano II, precisamente per quella intuizione della distinzione necessaria dei piani che allora appariva così pericolosa. Secondo Paoli, Carretto non entrò subito in questa visione a causa dei suoi vincoli di stima e di affetto con gente, direi a causa, faccio una citazione complementare rispetto alla testimonianza di Paoli, non soltanto dei vincoli di tipo affettivo, personale, ma direi di una medesima origine ideologica, una cultura intransigente che non riesce a esprimersi apertamente a favore dei valori della democrazia. E questo era il nodo appunto che suscitava le contraddizioni maggiori in quel tempo nel mondo cattolico. A poco, attraverso le riunioni della presidenza, anche lui si convinse della necessità di garantire l'autonomia dei laici nelle scelte politiche che veniva sostenuta dalla Fuci e dai laureati cattolici. Onore ai laureati cattolici. In questo processo una funzione importante è assunta dalla riunione dei dirigenti centrali della JAC in preparazione del Consiglio Superiore a Madonna di Campiglio dal 21 al 24 agosto del 51. Fu adottata all'unanimità in quella riunione una piattaforma che era stata proposta da Don Arturo Paoli di critica profonda dell'integralismo e di riconoscimento chiaro della libertà e dell'autonomia delle scelte politiche dei credenti. La critica riguardava anche in generale l'atteggiamento politico della Chiesa, che ai partecipanti appariva troppo conservatore e dunque ostacolo alla vera democrazia. Si proponeva anzi la necessità di superare un atteggiamento globale anticomunista per riconoscere le istanze cristiane di giustizia che c'erano nel comunismo. Secondo Paoli, Carretto nei suoi vari interventi si dichiarò molto favorevole a questa impostazione, ciò che lo mise in contraddizione con Gelda, malgrado il suo attaccamento e la sua amicizia personale. La Chiesa è la società dei credenti, disse Carretto in quell'intervento a Madonna di Campiglio. Lo cito: noi non discutiamo le autorità, ma è certo che mentre matura il mondo, maturano anche i cristiani. A volte nella Chiesa seguiamo un metodo militarista. Se non si ascolta la base, non si interpreta lo sviluppo del Cristo mistico. Il Vaticano, di fronte all'affermarsi della destra, non ha ancora precisato un atteggiamento deciso e consiglia di cercare alleanze. Fra gli aspetti più interessanti della posizione di Carretto emerge il fatto che la sua resistenza a farsi coinvolgere nella logica della continua mobilitazione esteriore e della confusione fra fede e politica non matura la sua legittimazione unicamente su ragioni riconducibili alla sua visione integra del trascendente, ma anche su un'analisi della permanenza del fascismo come tentazione permanente del cattolicesimo, anzi come fenomeno spirituale, tarlo sottile e multiforme della democrazia liberale. In una riflessione del 30 marzo del 52, che è stata inclusa nei documenti dell'Innamorato di Dio, una biografia documentaria con pezzi di stralci, documenti, diari, discorsi, interventi vari, pubblicato mi pare 2 anni fa, Assisi 1991, un'autobiografia così fatta di pezzi di documenti. E allora, nel 30 marzo del 52 troviamo questa riflessione: la tentazione che coglie l'uomo zelante in tutte le epoche è la tentazione della violenza, cioè la tentazione di voler giungere a dei risultati battendo non la strada della pazienza e della persuasione, ma la strada della coercizione e della forza. Ometto e riassumo un passaggio intermedio per dire che Carretto allude al desiderio di mettere al bando i comunisti, di arrestarne i capi, di ricorrere alla violenza, di dichiarare deboli tutti i governi che non seguono il metodo degli estremisti di destra, che li giudica un metodo senz'altro erroneo. E poi aggiunge, cito: pare impossibile, c'è una categoria di gente che non è capace di avere spirito democratico, o come perno della salvezza. In fondo sono dei violenti, anche se non adoperano i pugni e non oserebbero sparare. Nella comunità diventano in poco tempo i padroni e, liquidati tutti coloro che non la pensano come loro, costruiscono un sistema per cui diventano lì indispensabili. Ma appena scompaiono da quell'ambiente, da quella città, da quella istituzione, tutto crolla. Essi non avevano educato gli uomini, avevano educato delle pecore. Erano dei prepotenti. La prepotenza, nel migliore dei casi, lascia dietro di sé il vuoto. La sua analisi riguarda anche il ritorno del fascismo sulla scena politica e sociale, man mano che il clima morale e politico della resistenza sembra attenuarsi nel paese. Ed è Carretto a denunciare un tipo di semicattolico fascista o di fascista cattolico. È l'opportunista, l'uomo che sogna per ogni problema l'intervento dello Stato, compresi i problemi religiosi. Dice: si sta bene così bene dietro l'ombra delle baionette. La Chiesa difesa dalla forza pubblica, la religione rispettata per gli interventi autoritari. Essi non sentono che la dittatura, per i tempi moderni, è una vera malattia sociale e che esaltare il capo non è che una idolatria che conduce, come tutte le idolatrie, alla morte. Farei adesso una breve excursus sulla operazione Sturzo, che mi sembra significativa perché porta immediatamente all'esplosione di quel tentativo di mediazione che era stato disposto tra il 52 e il 53. Precisamente in quel 52 il connubio con la destra neofascista, che settori della Chiesa assumono necessario per il rafforzamento del fronte anticomunista in Italia, accende una serie di tensioni all'interno del cattolicesimo fino alla vicenda della cosiddetta operazione Sturzo in occasione delle elezioni municipali a Roma del 25 maggio di quell'anno. La piega degli avvenimenti è già visibile all'inizio dell'anno, quando Jedda ottiene da Pio Decimo II la nomina a Presidente Generale dell'Azione Cattolica con un atto extra statutario emanato direttamente dal Papa. Ne consegue che il Presidente Vittorino Veronese, notoriamente collegato a Monsignor Montini e a De Gasperi e su posizioni apertamente democratiche, viene estromesso e mandato a Parigi ad occuparsi dei congressi internazionali dell'apostolato dei laici. Secondo la maggior parte degli osservatori, la scalata di Jedda è funzionale al disegno di un'unione elettorale fra le destre che è molto appoggiata da Pio Decimo II, tra i cattolici fino ai fascisti, passando per i monarchici, e questo avrebbe fornito al cattolicesimo e alla Chiesa un forte strumento autodifensivo per potersi tutelare nei confronti di eventuali contraccolpi politici. Su invito del Papa viene lanciata a Roma, che è governata da una giunta democristiana appoggiata dai neofascisti, una campagna per la rinnovazione religiosa aperta da un radiomessaggio dello stesso Pio Decimo II il 10 febbraio del 52. Secondo espressioni dette dal Papa in udienza a Padre Lombardi, se i comunisti vincono a Roma, vincono in Italia e una tenebra per tutto il mondo. La Francia diverrebbe comunista, poi la Spagna e l'intera Europa. Il 18 febbraio c'è una riunione a casa dell'avvocato Umberto Ortolani, ai Parioli. Là Jedda incontra un gruppo di facoltosi personaggi della destra finanziaria, economica e politica italiana, presenti i padri Lombardi e Rotondi. Motivo della riunione, che dura fin dopo la mezzanotte, è la messa a punto di un'operazione politica religiosa che include l'apertura della Democrazia Cristiana col favore della Chiesa alla destra monarchica e neofascista, quasi una unione civica contro le sinistre, il cui significato andrebbe assai oltre gli obiettivi elettorali. Carretto viene informato, e sono informazioni sufficienti, abbastanza perché egli vada al cuore della faccenda e fino a dirmi, evocando quella storia, che Jedda con Monsignor Angelini voleva vendere alla Confindustria l'Azione Cattolica per centinaia di milioni. Allora non potei più restare. L'operazione Sturzo non appare dunque alla sua analisi che l'espressione politica di una combinazione di interessi reali da tale da ripugnare alla coscienza cristiana, ancorché raccomandata dalla direzione ecclesiastica. Data la gravità della situazione, egli sollecita allora un'udienza di Pio Decimo II. Non è la prima volta che egli incontra il Papa. Secondo la testimonianza di Don Paoli a me, il Papa lo aveva richiamato più volte, anche duramente, e tuttavia Carlo diceva sempre: il Papa ci vuole bene. Nel suo ottimismo, dice Don Paoli, era portato a nascondere o a superare le difficoltà. Lo stesso Carlo Carretto mi raccontò che in una di queste udienze precedenti, sollecitata dal Papa questa volta, si parlò delle proteste fatte dall'ambasciatore di Spagna presso la Santa Sede per alcuni articoli antifranchisti pubblicati a firma di Vladimiro Dorigo su Gioventù. Dissi a Pio Decimo II: ma santità, in questa Spagna cosiddetta cattolica gli operai vivono malissimo. Lui continuò a ripetere che era inconcepibile una polemica del genere e che bisognava licenziare Vladimiro Dorigo. Io feci capire che sarei stato pronto a rassegnare le dimissioni e non licenziai Dorigo. Non meno franca la posizione adottata nell'udienza del 1952 che possiamo seguire nel racconto che me ne fece 20 anni dopo. Dissi al Papa: Santità, i cattolici coi fascisti, ma come sarebbe concepibile un simile ritorno indietro? Non vede che perderemmo tutti i giovani? Pio Decimo II fece indire in Vaticano una riunione di tutti i presidenti dei 7 rami dell'Azione Cattolica, presenti i prosegretari Monsignori Montini e Tardì. C'era anche il presidente generale Gedda. Presiedeva Monsignor Tardini, in un angolo c'era silenzioso Monsignor Dell'Acqua. Si voleva sapere da noi cosa ci divideva dalla linea del presidente generale. Uno ad uno ci alzammo in piedi e a turno davanti al Papa dicemmo no. Io dichiarai che se la scelta di Gedda avesse prevalso, mi sarei dimesso. Fu una seduta drammatica. Noi non accettavamo che l'Azione Cattolica venisse strumentalizzata e compromessa. Io ritenevo e ritengo che finché la Chiesa non si spogli del potere, sarà incapace di dare speranza al mondo. Fu allora, improvvisamente, che sentii la chiamata del deserto come una forma di obiezione radicale. Le mie dimissioni furono prima respinte, poi accettate. Gedda riuscì a restare in sella perché aveva appoggi potenti presso Pio Decimo II, i vari Angelini e Galeazzi Lisi e altra gente parimenti nefasta. Fine della citazione. Ora vorrei semplicemente commentare questo passo che si impone per la sua drammaticità e perché rivela quanti drammi e tensioni sono passati attraverso questi personaggi che noi evochiamo come dei numi tutelari del cattolicesimo. E sono dei santi, ma se la loro santità è passata attraverso queste sofferenze, queste assunzioni di responsabilità. No, santità. Dire no davanti al Papa è una prova di questa santità, perché era la verità. E d'altra parte vorrei anche, inutile a un'assemblea così eletta, raccomandare di sottolineare l'importanza di questa obiezione in un momento in cui il problema comunista esisteva. Ed era consistente. Contrariamente a quanto succede oggi, quando, pur non esistendo a un comparabile livello di pericolosità un problema comunista, si stentano a uscire questi no, santità, coi fascisti mai, i cattolici. È sufficientemente nota la vicenda delle pressioni morali compiute per conto del Papa sui coniugi De Gasperi, sul segretario della DC Gonella e altri personaggi del cattolicesimo democratico e del partito della Democrazia Cristiana per sgombrare la strada all'alleanza civica catto-monarchico-fascista per il Campidoglio e piegare al progetto confessionale l'autonomia del cattolicesimo democratico in Italia. La resistenza dei De Gasperi, sottolineo i De Gasperi, perché la signora Francesca De Gasperi non fu meno importante nella maturazione di questa posizione, la difesa dell'autonomia del partito e dell'intera tradizione storica del cattolicesimo democratico di fronte alle pressioni della Chiesa. La resistenza di De Gasperi costa loro la rottura con Pio Decimo II, che rifiuta l'udienza chiesta dal Presidente del Consiglio per sé e la famiglia in occasione della professione solenne della figlia Suor Lucia. Questi sono dati di comune conoscenza. Suor Lucia ha scritto a riguardo ci sono dei libri della Morcelliana che lo documentano ampiamente. Soltanto in extremis, vorrei aggiungere soltanto, Pio Decimo II provvede a rivedere la strategia dell'unione universale del destre, forse allarmato da un rapporto redatto dall'allora sottosegretario della presidenza Giulio Andreotti, che gli dimostra come qualmente non conviene affatto, sarebbe stato un disastro per la Chiesa. No? Dal punto di vista realpolitik era veramente un'operazione fallimentare. Questa dimostrazione di realpolitik è più convincente, fatta da Andreotti in un documento riservato al Papa, è più convincente di tutte le ragioni morali, spirituali, eccetera, che erano invece il contenuto fondamentale della posizione di Carretto e dei suoi. E Andreotti faceva valere che lo scivolamento a destra avrebbe avvantaggiato i comunisti, dato fiato alle correnti anticlericali, indebolito il prestigio della Chiesa in campo internazionale, turbato i cattolici per il sostegno che sarebbero stati indotti a fornire uomini che, come i fascisti di Salò, il leader monarchico Achille Lauro, avevano adottato documentatissime posizioni, cito, contro la Chiesa e contro la morale cristiana. Immaginarsi se fosse stato Berlusconi. Documentatissime posizioni contro la Chiesa e contro la morale cristiana. Fosse per questo o per altro, il Papa all'ultimo momento consente di mandare all'aria il piano di Jeddah, sebbene questi abbia assicurato in tempo utile l'adesione di esponenti fascisti e monarchici all'alleanza. Si sa che le elezioni del 25 maggio del 52 registrano un calo consistente della Democrazia Cristiana, 500.000 di voti in più alle sinistre, un'affermazione delle destre, effetto di una politica cattolica sostanzialmente compiacente verso i monarchici e verso i fascisti. L'unica soddisfazione per Pio Decimo II è che a Roma i comunisti non conquistano il Campidoglio. De Gasperi telefona a padre Lombardi e gli dice: avete visto? Non c'era bisogno di sporcarsi con i fascisti, abbiamo vinto lo stesso. Tuttavia, il fallimento dell'unificazione a destra non sembra aver disarmato i sogni di rimonta dei circoli della destra nelle strategie di quegli ambienti ecclesiastici per i quali l'antifascismo resta un optional che non può essere adottato come caratteristica qualificante e necessaria di una formazione politica di cattolici. Di qui il problema costante della relatività dell'opzione democratica dei cattolici. È un problema aperto. Le dimissioni di Carretto da presidente centrale della GIAC vengono accettate il 17 ottobre del 52. Esse costituiscono il primo segno pubblico di una scomposizione del mondo cattolico. Nella stessa gerarchia ecclesiastica, sensibilità democratiche di uomini come Montini, come Monsignor Giovanni Urbani, denotano la coscienza di un disagio per l'impasse in cui versa il disegno della conquista della società mediante l'acquisizione e il controllo del potere politico. Già a quel tempo, esponenti principali di primo piano dell'Episcopato italiano, dirigenti dell'Episcopato italiano e dell'Azione Cattolica, assumono la inanità, anzi la controtestimonianza, che questa via politica per la presenza sociale della Chiesa nella società italiana era una via sbagliata. Già a quel tempo, molto prima che i recenti avvenimenti spapolassero questa ipotesi e provvidenzialmente la facessero esplodere nelle mani dei vescovi mentre stavano coccolando una riedizione del vecchio progetto politico. Nel 52, quindi, lo spirito parlava alla Chiesa cattolica in quel momento. C'erano persone che dicevano e avevano il coraggio di dirle le cose. Tuttavia, in una riflessione in data 31 gennaio del 53, Carretto allarga l'analisi della crisi. È sorprendente la lucidità e la lungimiranza con cui quest'uomo riesce, proprio per l'opzione spirituale che fonda la sua analisi, riesce a vedere al di là dell'orizzonte immediato, dell'interesse, dell'analisi dei piccoli interessi, piccolo cabotaggio ecclesiocentrico. Dice, cito, il connubio con la politica fu l'elemento di rottura, mi aiutò ma non fu determinante. Lo ripeto, la strumentalizzazione politica dell'azione cattolica fu un elemento preparatorio alla decisione, ma non ne fu il motivo. Cominciavo a capire che non sarebbero mancati nell'Italia e nel mondo operai per la vigna di Dio. Tutto il cristianesimo si stava svegliando. Della questione operaia, dei poveri, tutti cominciavano a parlare. Io invece sentivo il bisogno di attestarmi più avanti, su una frontiera dello spirito. Confermo che non fu una crisi di sconforto, a causa di missioni, a causa delle tensioni, della sconfitta, della sua posizione evidentemente minoritaria di fronte a Pio X II. Avrei potuto restare nell'azione cattolica, però intuivo che stava per venire il tempo in cui la battaglia più dura sarebbe stata nella fede. Tutti saremmo stati tentati dal potere, dal divenire sempre più ricchi di potenza. Ed è interessante come Mario Rossi, il successore di Carlo Carretto, tematizza questi stessi motivi antitemporalistici nel famoso articolo Il nuovo orientamento della JAC, pubblicato l'ho ritrovato in Adesso nel 1953. I giovani non vogliono, dice Mario Rossi, che la tattica uccida il progresso sociale che deve essere realizzato proprio in sede politica, perché ci sia coerenza con i principi appresi in sede religiosa. Quindi sia chiaro che il Vangelo non ci educa a sostenere clientele né a salvaguardare devozionismi e il denaro dei ricchi. La giustizia e le opere di misericordia vengono prima di tutti i privilegi, e non basterà avere la cappella nella villa padronale per salvarci nel giorno del giudizio da peccati di ingiustizia. I giovani cattolici vogliono che la politica si faccia con scelte politiche e non con scelte religiose. La religione deve ispirare la politica senza sostituirsi ad essa. Perciò i laici facciano i laici a loro rischio personale, senza usare della Chiesa a sostegno di una tesi di partito. La Chiesa è al di là della parte, e l'amore più grande che possiamo dimostrarle è quello di non coinvolgerla in competizioni di parte. 1 agosto 1953. Carretto troverà il modo anche successivamente, e con particolare drammaticità di scelte personali, in occasione soprattutto del referendum contro la legge sul divorzio del 74, di appoggiare una coniugazione debole del rapporto tra fede e politica, opponendosi fermamente al trionfalismo neocarolingio, alle strumentalizzazioni politiche della fede. Qui devo astenermi da ricostruire quest'altra congiuntura critica con la stessa relativa abbondanza di riferimenti che ho fatto per le questioni del primo dopoguerra, questioni del cattolicesimo democratico. Appunto per la sua singolare protesta orante contro le nuove tentazioni teocratiche della Chiesa romana meriterebbe un altro capitolo che questa sera non è il caso di proporre. Però mi perdonerete se mi limiterò appena ad un accenno al fatto che Carretto non cessa di sostenere che la coscienza militante della cristianità va rinvigorita e portata in campo, certo, ma con mezzi eminentemente spirituali. È per fini di salvezza che devono trovare consenzienti quanti non si sono ancora staccati da Cristo, dalla grande Chiesa spirituale senza confini, e anzi sentono il bisogno di ritrovarla, purché sia all'altezza della fraternità universale del suo originario messaggio evangelico. Certo, è ovvio che la cristianità troverà poi anche i suoi mezzi politici per tradursi in opere e costumi pubblici, attenta tuttavia a non ridurre il cristianesimo a una religio societatis. una religione civile che risolva il fermento incessante del suo lievito in piattaforma etico-politica virtualmente universale, una premura di centralità cattolica societaria. Tuttavia gli strumenti politici potrebbero, nella sua visione, essere legittimamente diversi per i cristiani, senza essere divergenti sui valori, poiché non è detto che la difesa dei valori cristiani e la loro affermazione sul piano della storia non possono avere strade diverse. Essendo solo l'obiettivo del regno di Dio il punto escatologico della possibile sintesi del compimento della salvezza cui la Chiesa è tenuta, o annuncia il regno di Dio, la centralità della Basileia, e a questo proporziona se stessa tutti i suoi interessi mediati, oppure finisce per usare la storia e lo stesso regno di Dio per i propri fini, ritenendosi il centro della storia, che non è. Che non è. E questo è il malinteso, malinteso teologico. Scriverà dunque il 14 settembre del 75 Carlo Carretto a Don Sandro Maggiolini, allora direttore della rivista del Clero Italiano. E chi volesse trovare la comunione fra i cristiani partendo dalle loro opzioni politiche deve prepararsi a profonde delusioni, specie nella cristianità italiana. Piaccia o non piaccia, non ci sono più identità di vedute sul problema politico. Ripeto la data, 14 settembre 1975. Non ci sono più identità di vedute sul problema politico e non esiste parroco o vescovo capace di rifarla. Anzi, coloro che con autorità si impegnano di più e che chiaramente dimostrano la loro volontà a conservare l'unità dei cattolici sul piano politico sono quelli che ottengono i risultati contrari. E capita loro ciò che capita a quei padri che, a forza di gridare che i buoni votano il BC, coalizzano i loro figli a votare con patti PC, come si è visto il 15 di giugno. E qui, caro Sandro, permettimi una battuta umoristica. Fanfani, da cercare i motivi che condussero al risultato dell'ultima elezione, trovò che uno riguardava il tradimento dei chierici. Aveva perfettamente ragione, ma interpretando alla rovescia la sua asserzione, non furono i chierici che non si impegnarono verso i fedeli a causare uno spostamento verso i partiti di sinistra, ma furono proprio quelli che si impegnarono. È difficile non ricordare, vorrei concludere, al cospetto di questa storia, le grandi occasioni in parte o in tutto mancate o dissipate, per assumere da parte della Chiesa romana una giusta distanza dalla politica e acquisire perciò una universalità ed efficacia tanto maggiore nella società quanto più il suo rinnovamento fosse cercato nella rimeditazione assidua della parola, nel ressource umano liturgico, nella scelta dei poveri e della povertà come dimensione sponsale necessaria per l'Evangelo. È probabile che sia utile verificare se l'elusione di queste piste radicali tempestivamente pronunciate, indicate alla Chiesa da alcuni suoi piccoli grandi laici, non abbia rappresentato uno dei fattori non solo della crisi della pastorale in Italia che alcuni oggi, perfino nelle riviste del clero, denunciano, ma anche dell'indebolimento e infine della consunzione del cattolicesimo democratico segnata dalla fine della DC e dall'avvento di esponenti dell'integralismo cattolico nelle nuove leadership politiche cattoliche. Non è un caso che il superamento dell'ideologia della nuova cristianità abbia conosciuto esiti democratici sia pur minoritari, con Carretto e Rossetti, entrambi approdati al monachesimo, mentre la Chiesa ha preferito privilegiare formule neo-intransigenti del cattolicesimo esaustivo e totalizzante, prima di Padre Lombardi, poi di Comunione e Liberazione, nel quale l'approccio alla democrazia e i valori egualitari e solidaristici che la sostanziano è assunto, quando lo è, in modo per lo più strumentale, riproponendo ancora una volta il problema della centralità della cultura democratica nel nostro cattolicesimo. Alla resa dei conti di un esame complessivo di questa vicenda, la voce profetica di Carlo Carretto appare tanto più impellente oggi nel sollecitare un'adeguata riflessione critica e autocritica delle responsabilità della Chiesa e dei cattolici nella crisi morale, culturale e politica italiana, quasi a indicare che la direzione ecclesiastica è stata debitrice di un gruppo di laici adulti come De Gasperi e Carretto se certi disegni neosalazaristi, certe regressioni confessionaliste non riuscirono a passare, così preservando la democrazia in Italia dai ricorrenti pericoli di un blocco d'ordine. Evidentemente è la questione della laicità dell'agire politico dello Stato, è la questione del carattere non strumentale ma necessario della democrazia a formare nel solco di questi cattolici la pista del doveroso e responsabile comportamento, anche nell'eventualità che dirigenti ecclesiastici manifestassero deprecabilmente a riguardo orientamenti relativisti, subordinando la sussistenza delle garanzie democratiche agli interessi o agli obiettivi propri della Chiesa romana, o facendo appello, come fu nel caso di De Gasperi, ad una malintesa fedeltà. Con la loro resistenza, si deve dire che questi cattolici educarono la direzione gerarchica della Chiesa ad una migliore considerazione della fedeltà religiosa, della libertà del cristiano, del valore indisponibile della democrazia, della necessità di vincolare la spiritualità alla democrazia, abbandonando l'uso reazionario della fede. Ma c'è anche un'altra conclusione che questa storia suggerisce. Certo, lo storico deve astenersi dalla seduzione un po' giustiziera della difficile somma del bene e del male nella cangiante e complessa vicenda temporale. E tuttavia gli sarà almeno concesso di cedere ad una ipotesi frammentaria che non pretende più credito di una sintesi provvisoria della sua osservazione soggettiva. E questa osservazione lo porta a ritenere che la storia possa confermare che la Chiesa romana abbia saputo fornire il suo apporto più durevole e incisivo alla società e alla stessa democrazia, allorché e laddove si è correttamente attenuta ai principi della sua vocazione trascendente, ma non disincarnata, astenendosi dall'ingerirsi nel libero gioco delle scelte temporali e facendo piuttosto affidamento sulla diffusa predicazione ed esemplificazione delle beatitudini evangeliche coi mezzi della preghiera, della catechesi, della solidarietà affettiva coi più deboli e coi più poveri. Oggi che abbiamo di fronte l'esito di tutta questa vicenda, quasi un momento di snodo della storia religiosa di questo paese, con l'esaurimento della ipotesi politica della Chiesa nella società, ipotesi che speriamo non venga sostituita da altre analoghe più o meno camuffate, lo storico non può non ammettere di sentirsi interiormente compiaciuto e commosso nel verificare la corrispondenza fondamentale di questa idea con la sofferta proposta dell'umile fratel Carlo di Spedo. Perché pregare significa propriamente, come gli stesso ha insegnato, dal deserto e col deserto, fare il deserto. Non evidentemente deserto oligarchico e coloniale della tempesta del deserto di Bush, ma il deserto del vuoto del proprio egoismo, delle proprie premure partitarie, delle proprie libidini istituzionali, in modo da mettersi all'ascolto della parola del Signore, da ricavare gli spazi perché Egli viva, affidarsi nella consapevolezza della propria pochezza alla sua grazia, tanto più che la fede nei mezzi si rivela, tanto più inefficace quanto più essi siano potenti. Tale, io credo, potrebbe essere la lezione durevole di fratel Carlo. Più la Chiesa saprà stare in preghiera, più saprà essere significante per la protezione e la ricostruzione dei valori. Più saprà stare al suo posto, più riuscirà a stare in ogni posto. quanto più saprà farsi ricca dentro, tanto più sarà capace di senso fuori, per tutti e non per alcuni soltanto. Quanto più sarà interiore, tanto più sarà efficace. Quanto meno farà politica, tanto più aiuterà la politica a diventare una scienza e una pratica dei valori. Quanto più saprà rinunciare alla seduzione sempre in agguato del pinnacolo del Tempio e dei regni del mondo, tanto più avrà l'ascolto delle coscienze e potrà entrare in una vera relazione con essa. Quanto più sarà libera dall'idolatria del tempo, incluso il denaro, e forse anche inclusa la cultura, tanto più potrà essere organo di liberazione della società e anzi punto di riferimento per il necessario rinnovamento della democrazia in Occidente. Amen.